Ridotto dell'opera con Davide Fersini.
Ben ritrovate a tutte le persone in ascolto nell'infuocata estate dei Festival 2026. Il tour delle arene del Ridotto ci conduce a Torre del Lago per l'unica manifestazione al mondo interamente dedicata a Giacomo Puccini. Annunciato con grande rumore di stampa e critica, il titolo inaugurale avrebbe dovuto portare sulla Riviera Toscana il regista superstar Jackie Chan per una Turandot in Technicolor. Il progetto però è stato misteriosamente accantonato e sostituito da una produzione firmata da Pier Francesco Maestrini, affiancato da una sfilata di nomi del canto internazionale davvero impressionanti, da Anna Pirozzi a Roberto Alagna, passando per Angela Mead e Gregory Kunde. Per indagare sull'accaduto e rendere conto degli esiti di questa sostituzione, abbiamo inviato sul luogo Paolo Borgonovo. Restiamo in Toscana anche per la seconda parte del Ridotto, ma ci spostiamo a Firenze, città natale di Luigi Gordigiani, più noto come lo Schubert italiano, compositore di rara sensibilità, cui la nostra ospite, il mezzosoprano Marina Comparato, con l'accompagnamento di Gianni Fabbrini al pianoforte, ha dedicato un disco monografico pubblicato da Dynamic e intitolato Romantic Florence, che giusto qualche giorno fa è stato insignito del premio Abbiati come miglior performance solista. Ma noi, come detto, partiamo da Puccini. Così inizia la Turandot di Giacomo Puccini. Questa è l'edizione diretta da Antonio Pappano alla testa di orchestra e coro dell'Accademia di Santa Cecilia per un disco Warner Classics del 2023. Turandot era il titolo prescelto per inaugurare la 72esima edizione del Festival Puccini di Torre del Lago e non poteva essere altrimenti, visto che quest'anno ricorrono i 100 anni dalla prima esecuzione avvenuta il 25 aprile 1926 al Teatro alla Scala di Milano. E per l'occasione, in grande stile, si era annunciata una nuova produzione firmata addirittura da Jackie Chan, autore di innumerevoli colossal hollywoodiani a tema asiatico, dunque idealmente la personalità perfetta anche per far conoscere il Festival Puccini al di fuori dei circoli degli amici della lirica, possiamo dire così. Per soddisfare i melomani, invece, era stato preparato un elenco di superstar che potessero incarnare alternandosi di recita in recita i vari protagonisti, un po' come si fa anche a Verona, per intenderci. Ma di questo aspetto parleremo più avanti. Purtroppo, per via, le cose sono un po' cambiate, come ci racconterà Paolo Borgonovo, che per noi era presente alla seconda recita. Allora, che cosa è successo?
Sì, noi eravamo tutti così incuriositi dalla presenza di un esperto di arti marziali e di una produzione che era stata mostrata in anteprima in Cina, una produzione che era impostata su un incontro tra alta tecnologia, arti marziali, effetti cinematografici, e invece, di fatto, poco prima della prima, con un comunicato del 9 giugno, il Festival Puccini ci ha fatto sapere che condizioni non compatibili con i principi di sostenibilità ed equilibrio finanziario, cito in virgolettato, impediscono la realizzazione del nuovo allestimento firmato da Jackie Chan precedentemente annunciato. Cos'è successo? Elementi emersi nel corso delle ultime settimane hanno fatto cambiare idea alla fondazione. Di fatto, le spese sono risultate superiori al previsto e a malincuore la fondazione ha dovuto rinunciare all'idea principale. E quindi si è fatta una scelta di estrema sicurezza, proprio potremmo dire l'opposto. Riallestito uno spettacolo di importante valore simbolico perché in un certo senso rappresentava uno dei capolavori della storia produttiva del festival, cioè quell'allestimento che vedeva la regia di Maurizio Scaparro e soprattutto le scene di Ezio Fregerio e i costumi del premio Oscar Franca Squarciapino, allestimento monumentale del 2008. Poi in realtà ripresa da Pier Francesco Maestrini che ha affermato di averla modificata. Io non ho visto la regia originale, quindi questo non lo posso dire, però una scelta nel segno della tradizione. Per chi forse non è esperto di opera, la coppia Frigerio-Squarciapino è una coppia importantissima, però
Assolutamente.
ecco, se volessimo fare un riferimento alla moda, non è proprio avanguardia pura, che so, Armani e Valentino? Armani e Valentino erano innovativi nel 1975, oggi forse non li leghiamo all'idea dell'avanguardia e dello stupore, però certo sicuramente ha un'idea di alto artigianato, di alta qualità e questo effettivamente è stato.
Peraltro, questa regia arriva dopo una serie di rimodulazioni applicate sulle scene e i costumi di questi due grandi artisti. La prima firma di Enrico Stinchelli, la seconda di Giandomenico Vaccari e poi si arriva a questa ultima rielaborazione di Pier Francesco Maestrini alla quale tu hai assistito. Insomma, un modo di trattare la regia come se fosse qualcosa da sovrapporre ad un corredo visivo più o meno stabile. Ecco, che tipo di risultato porta questo lavoro?
Ma guarda, ti dico Davide, ogni tanto,
Sì.
una volta all'anno,
Sì.
è anche bello essere così i melomani di una volta, andarsi a vedere uno spettacolo sontuoso, facile, con una bella trama che si capisce, dove tutto funziona e dove non devi pensare di interpretare degli strani messaggi diversi da quelli che forse il compositore ha ai tempi suoi pensato. Ecco, uno spettacolo tradizionale, uno va, si diverte, lo guarda, c'è da dire che spettacoli di questo tipo però funzionano soltanto se, come ai tempi, ci sono veramente delle grandi voci. E qui c'erano, e quindi, insomma, soddisfazione totale.
Tra l'altro, Paolo, da questo punto di vista, tu che sei un esperto di filologia, in qualche modo è ormai anche un'operazione filologica, cioè riproporre uno spettacolo tradizionale a 100 anni della prima edizione mi sembra anche abbastanza coerente. Non so cosa ne pensi, giusto per fare un po' di chiacchiera da melomani.
Io penso che effettivamente la nuova frontiera della filologia sia la filologia della filologia, cioè
Ah, ecco.
cercare di ritrovare un tipo di emozione che faceva parte anche di un periodo in cui l'opera era popolare. L'opera non lo è più. Come fare a riportare questa, anche questa forma di popolarità, di semplicità? Perché mio nonno falegname, che parlava in italiano a fatica, citava una gelida manina appena sentiva la mano fredda, diceva bimba dagli occhi pieni di malia a mia sorella? Perché era così, cioè, le opere di Puccini erano musica popolare.
Certo.
E quindi forse tutto sommato è anche una possibilità positiva. Cioè, io sono arrivato con snobismo svizzero a questo spettacolo, immaginandomi, ecco, sì, che più che uno spettacolo è una festa popolare, e invece devo dire che mi sono dovuto ricredere perché tutto funzionava e mi sono divertito e piuttosto commosso ogni tanto, lo devo ammettere.
Oh. alzati, vecchio, è morta.
L'aria di Timur dalla Turandot di Giacomo Puccini, Liu Sorgi, interpretata dal basso Michele Pertusi, che era Timur nella Turandot di Torre del Lago, cui ha assistito per noi Paolo Borgonovo e che ha dato voce a questo stesso personaggio anche nella registrazione per Warner del 2023 con Antonio Papano alla testa dell'orchestra e del coro dell'Accademia di Santa Cecilia. Ecco Paolo, noi siamo entrati subito in medias res raccontando della regia perché quello era il tema di cui un po' si è chiacchierato anche sui giornali, cioè come mai Jackie Chan non fosse infine approdato a Torre del Lago. Però c'è molto altro da dire e quindi direi di raccontare un po' che cos'è Torre del Lago e come si accede a questo grande anfiteatro costruito sul lago.
Torre del Lago è una località turistica straordinaria perché si trova, diciamo, tra il lago di Massaciuccoli e poi il mare Tirreno dall'altra parte. È una località per tradizione piuttosto elegante e festosa. E devo dire che anche il pubblico che c'è è un pubblico che non è proprio il pubblico dei turisti all'arena, è un pubblico piuttosto rispettoso, è un pubblico silenzioso, interessato all'opera e ben presto diciamo che l'aspetto così turistico e festaiolo della cosa cede invece a un vero interesse per lo spettacolo. Aspetti positivi, aspetti negativi. Aspetti positivi l'abbiamo detto e anche poi dopo parleremo delle voci di grandissima qualità. Certo, gli aspetti negativi sono che in un teatro così grande, con oltre 3.000 posti, con gestione degli intervalli piuttosto lunghi, fa sì che l'opera finisca a luna di notte, che è un orario abbastanza impegnativo. È vero che all'aperto l'orchestra perde un po' della magia, certo, delle sonorità pucciniane e delle risonanze che possono avere i raffinatissimi impasti timbrici di Puccini, orchestrali soprattutto, questo è vero. Devo dire che però io ero in ottava fila, quindi certo un posto abbastanza privilegiato, le voci arrivavano con assoluta precisione, quindi veramente la musica si godeva interamente.
Ecco, allora restiamo sulla questione direzione d'orchestra. Anche su questo aspetto Torre del Lago ha scelto una via da teatro di repertorio come quelli della Germania o come in qualche modo l'Arena di Verona, cioè la prima è stata diretta e verosimilmente anche concertata da Marco Armiliato. Dopodiché la recita a cui hai assistito tu e le successive sono affidate a Giacomo Sagripanti. Come se l'è cavata? Come è andata?
Benissimo. Giacomo Sagripanti ha retto perfettamente le difficoltà della partitura. Tutto ha funzionato a menadito. Ho sentito molti più problemi in certe blasonate Turandot alla Scala in cui il coro e l'orchestra andavano completamente fuori, dirette da celebri direttori di cui non farò il nome ma soltanto il cognome Gergiev.
Sì.
E qui in questo caso tutto funzionava, le sonorità certo all'aperto sono magari difficili da valutare, però ho sentito tante belle libertà nei fiati, specie nel primo atto, un bel controllo, tempi giusti, rapidi, direi la tradizione di Serafin e grazie a Dio non quella di Karajan, tutto veramente molto funzionale. Il coro era ottimamente preparato, non ho veramente nulla da dire. Ecco.
Paolo, siccome questa recensione, lo sappiamo bene, è stata un enorme striptease, stiamo tutti aspettando di parlare dei cantanti, rimarrebbe però ancora un ultimo indumento da levarci, cioè discutere di quale versione è stata fatta, ma presumo che a Torre del Lago si sia scelta la tradizione anche in questo caso e quindi il finale Alfano, cioè quello concertato subito dopo la morte di Puccini da Franco Alfano, appunto, e che è quella più eseguita.
Finale Alfano, quello rivisto da Toscanini, finale estremamente rodato, finale che insomma ci si aspetta in un allestimento tradizionale che fa insomma il paio con queste belle scene, con queste belle muraglie cinesi, con questi interni sicuramente di un palazzo di Pechino che anche strizza un po' l'occhio a qualche sensibilità Liberty, Jugendstil, tanto per ricordarci che era l'immaginario di Puccini e dei suoi contemporanei.
Signore, ascolta.
La celeberrima aria Signore Ascolta dalla Turandot di Puccini, in questo caso interpretata da Ermonela Iao, che ha dato voce a questo stesso ruolo alla recita di Torre del Lago, cui ha assistito per noi Paolo Borgonovo, e anche nella registrazione integrale dell'opera per Warner Classics con Antonio Papano alla testa dell'orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia. E siamo così finalmente arrivati alla parte che più aspettavamo, cioè quella dei cast, davvero tanti e impressionanti. Come abbiamo detto, partiamo dalla prima recita in cui Anna Pirozzi si scontrava con Roberto Alagna e poi di fianco a loro trovavamo Alexandra Kurzak nel ruolo di Liu. La recita a cui hai assistito tu addirittura prevedeva Angela Mead nel ruolo della principessa Turandot contro Gregory Kunde come Calaf. Poi in sopraggiunta Ermonela Iao come Liu e Michele Pertusi come Timur. Di fatto un cast di belcantisti. Paolo, ti lascio carta bianca. Com'è andata?
Allora, io partirei da Gregory Kunde, sì, perché è uno di quei personaggi che come la devia dovrebbe donare il corpo alla scienza.
Ah, sì, sì.
Gregory Kunde nel febbraio scorso ha compiuto 72 anni con il 7 davanti. È stato veramente sconvolto dalla sua performance. La parte di Calaf, anche rispetto agli altri tenori pucciniani, è delirante perché canta tantissimo, sì, ed è molto pesante, nel senso che non c'è spesso quella linea tipicamente pucciniana con un acuto ben messo. Ma gli acuti sono continui, sono insistiti, sono cattivi. E lui è impressionante. Innanzitutto lo squillo, quello squillo quasi da tromba, che sembra che certi tenori abbiano ingoiato uno strumento ad ottone, sì, che esce in tutti gli acuti e i mezzi acuti. C'è chi lo ha più, c'è chi lo ha meno. Gregory Kunde lo ha in un modo che sembra veramente al di là della natura. E questo è un semplice piacere fisico, un po' come il piacere semplice di vedere l'oro che splende o i diamanti che splendono. Poi dopo ci si pone il problema dell'arte, di come il manufatto sia stato realizzato. Però lo splendore dell'oro e del diamante ci danno un piacere immediato. Ecco, la sua voce dà ogni volta che sale, cioè praticamente sempre nel caso di Calaf, un piacere immediato. Dalla prima nota all'ultima è sempre stato precisissimo, con una facilità per cui tu ti metti lì, ti siedi e ascolti semplicemente il canto. E tra l'altro non si è risparmiato, nel senso che si è concesso anche certe piccole smargiassate da giovane tenore che in Turandot ci stanno, insomma, Turandot lunghissima mentre camminava e dava le botte al gong. Io non so che cosa si può dire d'altro. Uno può dire, certo, il vibrato è un po' più lento di certi altri cantanti, ma è stata una sua scelta stilistica, l'ha sempre avuta,
sì,
perché non è per niente una voce che balla. La pronuncia, la dizione, l'idea che capisse perfettamente ogni cosa che dicesse.
Tra l'altro vorrei ricordare al nostro pubblico, che forse non è come noi, matto di opera, che Gregory Kunde ha una carriera lunghissima, iniziata come cantante rossiniano, l'unico cantante nella storia dopo Tamagno ad aver cantato entrambi gli Otello, cioè quello di Rossini e quello di Verdi, ed eccolo ancora qui a cantare i Do della Turandot. Va bene, diciamo qualcosa anche sul resto del cast, perché anche Angela Mead ha un percorso da belcantista, adesso approdata a ruoli più drammatici, e questo, diciamo, è il ruolo più drammatico di tutti. È vero che una delle più grandi interpreti storiche di Turandot era la Cigna, a riascoltarla oggi le si darebbe giusto Adina, credo. Come se l'è cavata Angela Mead?
Io l'ho trovata in ottima forma, innanzitutto, anche lei assolutamente nel ruolo. Ecco, quello che ho notato è una tecnica solidissima, sì, che le permette una uguaglianza di registro negli acuti sempre molto facili, e poi ha una specificità rispetto alle solite Turandot. Di solito si dice che gli enigmi di Turandot sono veramente difficili, il principe non riesce a risolverli perché non si capisce niente di quello che dice, perché tendenzialmente il soprano drammatico che affronta quella parte biascica delle vocali. Lei con estrema facilità mi ha stupito per la dizione, cioè nello splendore degli acuti, sempre molto squillanti, molto precisi, ha mantenuto un interesse al testo che per questa parte impossibile mi ha molto sorpreso. Quindi anche lei promossa a 10 lode, wow. non c'è veramente nulla da dire.
E sul fronte invece dei personaggi di fianco, ma sono comunque protagonisti, la Liu di Ermonela Iao, che cosa te ne è parso?
Ermonela Iao è stata, fatalmente perché il personaggio di Liu è adorabile, una delle più applaudite a scena, certo, aperta. Anche a me è piaciuta, una bella pienezza lirica, soprattutto mi ha stupito la lunghezza dei fiati, cioè queste frasi lunghissime, veramente quasi belliniane, in cui riusciva a portare il legato molto espressivo dalla prima sillaba all'ultima senza mai far perdere la tensione espressiva. E poi, beh,
Ecco.
Michele Pertusi porta al ruolo di Timur quell'eleganza regale, quella sua facilità, quella sua semplicità, con un bel volume, con una grande nobiltà di canto che lo fa essere sempre un personaggio credibile. Nobiltà di canto, devo dire che ho ritrovato anche nelle Maschere. Ping, pang, pong sono i momenti di operetta, se vogliamo,
Sì.
molto divertenti, sono stati molto simpatici, vocalmente solidi. E in particolare nel ruolo di Ping, il baritono Simone Del Savio dava una nobiltà, una grazia proprio da ministro della corte, uscendo anche da una comicità superficiale. Mi è molto piaciuto il fatto che ci fosse attenzione al canto, alle linee del canto, anche nelle parti delle Maschere più comiche, dove a volte magari si tende un po' a buttare via la ricchissima scrittura pucciniana a vantaggio di qualche effetto comico, magari operettistico di troppo. E devo dire che sì, anche questo, arrivando con tutti i miei pregiudizi da spettatore snob a uno spettacolo che sulla carta doveva essere popolare, ancora una volta è stata una specie di schiaffo. Toh, guarda un po'.
Insomma, un grandissimo successo questa Turandot di Torre del Lago. E per concludere la cronaca di Paolo Borgonovo, niente di meglio che ascoltare il Nessun Dorma di Gregory Kunde, in questo caso con l'Orchestra Sinfonica di Navarra diretta da Ramón Tebar per un disco Universal Music del 2017.
Il mio mistero è chiuso in me.
Lasciamo Torre del Lago e le infuocate atmosfere dell'opera all'aperto per la seconda parte del ridotto dell'opera, ma restiamo in Toscana e per la precisione ci spostiamo a Firenze, dove troviamo Marina Comparato, la quale ha dato alle stampe per Dynamic un CD novità dedicato alle liriche, alle songs, come dice la copertina, di Luigi Gordigiani. Ora, io partirei proprio da questo nome, perché non è un nome notissimo, possiamo essere onesti. Allora chiedo a Marina Comparato come mai abbia deciso di dedicare tempo, fatica, lavoro e sudore e voce soprattutto a questo compositore.
Perché ho deciso? Beh, innanzitutto mi è stata data l'idea dal pianista, il maestro Gianni Fabbrini, che da molti anni inseguiva l'idea di incidere le liriche di Gordigiani. Devo dire la verità, io non lo conoscevo questo Luigi Gordigiani, me l'ha fatto conoscere lui e mi sono innamorata perché, diciamo, è un compositore ottocentesco fiorentino dell'Ottocento. Della prima metà dell'Ottocento. Io sono fiorentina di adozione, quindi era un modo anche per rendere omaggio alla mia città di adozione. E poi Gordigiani è un compositore che in un periodo in cui faceva furore l'opera lirica, ha deciso invece di dedicarsi quasi esclusivamente alla musica vocale da camera, cosa veramente rarissima per un compositore italiano della prima metà dell'Ottocento. Sono stata sostenuta in questa scelta dal Maggio Musicale Fiorentino, che ha prodotto il disco e nelle cui sale abbiamo inciso anche il disco.
Diciamo che è vero che Gordigiani ha avuto anche delle esperienze come operista, ma è stato poi battezzato lo Schubert italiano, proprio per questa sua predilezione per la musica vocale da camera. Allora, che tipo di scrittura è quella di questo compositore? Cioè, è una scrittura pensata per la voce lirica di una stanza oppure è un operista che scrive in piccolo, per essere molto chiari?
È un compositore che pensa per una voce lirica che canta in un salotto, assolutamente. Quindi non è un operista mancato, ma è veramente un compositore che conosce benissimo la vocalità da camera. E con le caratteristiche che la musica cosiddetta da salotto richiedeva, sia di varietà di accenti, varietà di situazioni, di immagini, di stili, molto eclettico, perché passa da uno stile larmoyant a uno stile più popolare, a uno stile invece più romantico, ovviamente, scene di tipo un po' neogotiche, per esempio una molto nota ricorda il tema di Erlkönig, il bambino che viene rapito, insomma è veramente una scrittura eclettica.
Gordigiani raggiunge Londra poco prima che ci arrivi Tosti, diciamo, e diventa uno dei favoriti della regina Vittoria, giusto per capire quanto questo compositore, in realtà lo diceva la stessa Marina Comparato, oggi ignoto, fosse comunque popolare al suo tempo in questa forma della musica vocale da camera. E da questo punto di vista le chiedo, Tosti si sa che ha una funzione quasi di formazione per la voce lirica e Gordigiani richiede un cantante maturo o può essere affrontato anche da qualcuno che sia appunto studente di canto?
Dipende. Alcune delle sue melodie sicuramente possono essere affrontate da ragazzi giovani, altre assolutamente no. Sono veramente vocalmente molto impegnative. Io stessa, insomma, ho dovuto impegnarmi a fondo perché alcune hanno anche una grossa estensione vocale. Insomma, bisogna saperlo manovrare lo strumento voce. E devo dire che Gordigiani fu molto noto all'estero, tant'è vero che nella nostra ricerca di spartiti che abbiamo fatto attraverso varie biblioteche nei conservatori, abbiamo trovato tante edizioni delle stesse melodie tradotte in lingue straniere e pubblicate da editori stranieri, quindi soprattutto in francese e qualcosa in inglese anche.
Che osa sfidare la tempesta in peggiore d'orrore.
La tempesta dal ciclo Gli amici di Luigi Gordigiani, tratto dal disco Romantic Florence, Songs for Voice and Piano, ovviamente di Luigi Gordigiani, con la voce di Marina Comparato, nostro ospite, al cui fianco spicca un nome piuttosto importante, quello di Gianni Fabbrini al pianoforte. Qui la domanda, come sempre quando si parla di leaderistica, è quella sul rapporto fra i due interpreti. Come avete lavorato? Che tipo di intesa? Chi ha guidato, se c'è stato qualcuno che effettivamente ha preso in mano le redini?
Allora, io e il maestro Fabbrini abbiamo una conoscenza trentennale. Lui è stato uno dei miei primi maestri, pianisti, preparatori, e tuttora è il mio preparatore per i ruoli d'opera. Quindi, diciamo, c'è un'intesa con lui veramente unica. Chi ha preso in mano le redini? Beh, all'inizio sicuramente Gianni, perché è lui che ha lanciato l'idea, è lui che mi ha proposto anche, diciamo, il compositore, e con lui abbiamo scelto le liriche che più si potevano adattare alla mia vocalità e anche al presentare al pubblico un po' un ventaglio delle varietà compositive del Gordigiani. L'intesa con Gianni è veramente incredibile, perché cantando insieme da tanti anni, poi essendo lui il mio preparatore, conosce la mia vocalità perfettamente e sa anche dove aiutarmi, dove stimolarmi, dove lasciarmi spazio. È veramente incredibile lavorare con lui, è sempre una gran gioia.
Si sente molto amore per questa leggenda dell'accompagnamento. Noi non parliamo tanto di questa figura, di queste figure che sono silenziose, stanno dietro le quinte, nel senso letterale, perché preparano i cantanti, ma veramente meriterebbero dei monumenti anche loro.
Sì, sottoscrivo le virgole. Senza il maestro accompagnatore, un cantante non esiste, secondo me.
Verissimo.
O non esiste completamente.
Esatto, esatto. Prima di salutarci, dobbiamo dire dov'è Marina Comparato in realtà in questo momento. Noi abbiamo detto la raggiungiamo a Firenze perché Gordigiani era di Firenze, ma Marina Comparato è a Venezia. A fare cosa esattamente?
Sì, effettivamente in questi giorni sono a Venezia perché sto cantando Carmen al Teatro La Fenice. Una gioia infinita ogni volta.
E guardando invece al futuro, Marina Comparato, questo CD troverà una vita in sala da concerto, e quali sono invece le prossime tappe operistiche di Marina Comparato?
Allora, sì, questo CD ha già avuto una serie di presentazioni in concerto in inverno, in febbraio-marzo. Riprenderemo alcune date anche tra settembre e ottobre 2026, ma poi sta per uscire un altro disco.
Annunciamolo.
E quindi io a un certo punto dovrò accantonare Gordigiani e indirizzarmi al prossimo disco, alla prossima compositrice donna.
E possiamo dire qualcosa?
Sì, sarà un disco che uscirà per Tactus, anche questa melodie da camera, di una compositrice fiorentina che si chiamava Carolina Pazzini Uccelli e che fu una grande amica di Gioachino Rossini.
Quindi stiamo parlando del primo 800, musica quindi straordinaria
Sì.
sicuramente e quantomeno divertente. Se è un'amica di Rossini non potrà che essere così.
Sì.
E sarà sempre con Luigi Fabbrini?
No, sarà con un'altra pianista, la maestra Sepe, Elisabetta Sepe.
Allora, moltissime cose aspettano Marina Comparato nel prossimo futuro, tra queste anche naturalmente la divulgazione di questa figura di Gordigiani che merita veramente di essere riscoperta anche attraverso questo disco, ve lo ricordiamo, con Marina Comparato abbiamo parlato di Luigi Gordigiani Songs, un disco Dynamic con Gianni Fabbrini al pianoforte. Marina Comparato, grazie.
Grazie a voi e buona giornata.
Noi ci congediamo con un ultimo ascolto tratto sempre naturalmente da questo disco di cui abbiamo parlato, si intitola Desiderio di ballare ed è tratto dal ciclo In riva all'Arno, ovviamente sempre di Luigi Gordigiani.
Intervallo. Un ritratto di Montserrat Caballé, soprano.
Maria de Montserrat Viviana Concepción Caballé Folk, abbreviato poi per evidenti motivi Montserrat Caballé, nacque a Barcellona nel lontano 33. Io amo dire che la Caballé è stata nel mondo sopranile quello che Beniamino Gigli è stato in quello tenorile. Sia l'una che l'altro hanno fatto della bellezza timbrica della loro voce e il meraviglioso uso dei pianissimi, Montserrat con la voce di testa semplicemente angelica e Gigli con il falsettone più bello della storia dell'opera, la loro peculiarità più esclusiva ed eccezionale, posizionandosi nella classifica delle voci più belle di ogni agone lirico, sicuramente tra le primissime posizioni. La sua vera occasione però per diventare famosa fu la sostituzione della Marilyn Horn nella Lucrezia Borgia di Donizetti alla Carnegie Hall di New York nel 65, ricevendo addirittura, alla fine dell'opera, 25 minuti di applausi, un tempo interminabile in teatro. Da allora il nome della Caballé divenne leggenda, cantò in tutti i teatri del mondo in circa 80 opere e 90 ruoli, peraltro coprendone di doppi come Liu e Turandotte o Norma ed Adalgisa, con più di 4.000 recite al suo attivo, coprendo un vastissimo repertorio da Mozart alla Salome di Strauss e passando indenne vocalmente ed artisticamente in questo sterminato repertorio. Ebbe come partner fissi in primis suo marito il tenore Bernabé Martí, poi Plácido Domingo, José Carreras, Pavarotti, collezionando una serie di incredibili successi e fantastiche recite. Non paga di ciò nel 92 in occasione delle Olimpiadi di Barcellona, in coppia con il forse più famoso cantante pop della storia della musica leggera Freddie Mercury, incise e cantò in duetto Barcellona, rimanendo nella storia come uno dei punti più iconici dello spettacolo. Si narra che Freddie fosse davvero nervosissimo prima dell'incontro con il grande soprano, peraltro suo idolo, tanto da avere le mani gelate per le emozioni, ma poi, conoscendo quella meravigliosa persona che era Montserrat, si tranquillizzò cominciando con lei un perfetto sodalizio artistico. Ma Montserrat esorcizzava i suoi drammi di salute ed erano tanti con la sua risata grassa, travolgente e comunicativa da mamma chioccia, che lei usava quando per esempio sbagliava musicalmente nelle prove con direttori come Moody Abbado, oppure quando ruppe il divano in scena durante una tosca nel secondo atto insieme al suo più che corpulento collega Pavarotti. Talvolta fu anche, come accadde a quasi tutti i grandi, clamorosamente fischiata come nell'Anna Bolena alla Scala, che costituì la fortuna di una giovanissima Cecilia Casia che la sostituì, o anche nella prima mondiale a Pesaro nell'Ermione rossiniano. Chi vi parla era presente a quella prima, ma vi assicuro che, vocalizzi a parte invece del testo vero, furono fischi davvero cattivi perché la voce della Caballé fu potentissima come volume, copriva tutti i suoi colleghi di gran nome e gagliardia vocale ed ancora bellissima nelle nuanze vocali e nei pianissimi. Alla fine della recita mi portai nel suo camerino e le dissi che l'avevo difesa strenuamente contro i suoi detrattori in teatro. Lei rise di gusto e mi disse di non pensarci, a che io le chiesi se potevo abbracciarla. E lei, ma certo figlio mio, e mai un abbraccio fu più indimenticabile.
Firmato Marco Kingari.
Thank you.
La voce del soprano Montserrat Caballé, interprete dell'aria conclusiva della Lucrezia Borgia di Gaetano Donizetti, era adesso il figlio mio, accompagnata da Lionel Perlea alla testa dell'orchestra e del coro della RCA italiana per un disco RCA del 1966.